Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio lodarti, o Padre. Voglio lodarti perché sei Dio onnipotente. Gesù Cristo, Dio Figlio, è venuto alla terra come uomo, ma si è mostrato divino, compiendo miracoli impossibili per un uomo, mostrando una saggezza che nessun uomo ha mai avuto, mostrando autorità sulla creatura e la creazione. Gesù Cristo, Dio diventato uomo per salvarci. Padre, ti prego che possiamo, quando leggiamo, che possiamo afferrare la grandezza delle verità che leggiamo, che non possa mai essere un'abitudine, una cosa che facciamo meccanicamente, ma piuttosto che possiamo leggere di cuore e tenere come tesoro le verità che leggiamo. Allora questo ti chiedo e ti prego di guidare mentre esaminiamo alcuni brani per capire meglio la realtà della vita in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Ti prego la tua guida, perché le mie parole non possono mai cambiare nulla e nessuno, ma la tua parola, quando raggiunge i nostri cuori, può cambiarci, e ti prego proprio per quello, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Noi sappiamo, almeno intellettualmente, che ogni scelta porta le sue conseguenze, giusto? Se seminiamo bene, sappiamo, raccogliamo bene, e se seminiamo male, raccoglieremo male, sappiamo questo. Però pur sapendo questo, spesso è difficile vivere tenendo questo in mente, per il semplice fatto, molto spesso è difficile vivere questo, e perché? Perché spesso le conseguenze sono così tanto in avanti che è difficile tenerle presenti. Se c'è un ostacolo a vivere bene, investire bene, seminare bene, l'ostacolo più grande per un vero credente è il fatto che le conseguenze sono così tanto in avanti che è difficile tenerle in mente. Se si tratti di qualcosa dove le conseguenze vengono fra 10 minuti, è abbastanza facile, o immediatamente. Se tu lasci un ferro da stiro troppo caldo giù sul vestito, mentre vai a parlare 20 minuti al telefono, cosa succede al vestito? È su cotone, su caldo. Qualche donna ha mai fatto quello? Cosa succede se lasci un ferro da stiro per 20 minuti sul vestito? Sull'asse da stiro, si sa cosa è successo? Alla fine hai un vestito con un bel buco, la forma della piastra. No, proprio, tu vedi questa cosa, questo uomo va al lavoro con un buco nella sua camicia, sulla schiena di solito. Non va bene. Quando le conseguenze vengono subito, è facile ricordare. Ma più in avanti sono le conseguenze, più difficile è veramente credere che ci saranno. Perché tu fai e nulla cambia, non vedi conseguenze. Però non pensare oggi porterà a quello che è brutto domani, anche se quel domani è anni in anticipo. C'è un altro lato di questo da tenere in mente. Il fatto che sembra che tutto vada bene oggi non vuol dire che stiamo seminando bene. Un campo dove vediamo questo, e ci sono vari campi, ma un campo è allevare i figli. Certi problemi con i figli non vedi finché non sono già adulti genitori loro, o almeno sposati. Cioè certi problemi non si verificano finché sono in casa. Perché il ruolo che avranno come marito, come moglie, come eventuale papà e mamma, non si verifica adesso. E potrebbe sembrare, ma dai, i miei vanno bene. Sì, perché non sono stati messi alla prova. Ci sono attrezzi che devono avere una certa forza, ma finché non li metti sotto sforzo, certamente non rompono, giusto? Però quando vengono usati per la loro funzione, se non sono stati fatti bene, allora se una sarta dovesse cucire che non va insieme bene la cosa, finché non si indossa quell'abito, resta insieme. Ma appena uno indossa che proprio tutte le, non so come spiegare, ma sono proprio, non sono attaccati bene, appena uno mette, si piega, non si regge insieme. Quindi finché sta nel negozio, finché porta a casa, finché lo guardi così, il vestito sembra perfetto. Ma quando viene usata, si rovina tutto. Allora, vogliamo vedere un esempio di questo nella Bibbia? Veramente vari esempi, di uomini di Dio, uomini che avevano una vita veramente meravigliosa, una vita che Dio ha usato come modello da seguire in tante cose, uomini che sono stati privilegiati di avere ruoli importanti per quanto erano uomini di Dio, uomini che ci hanno dato parte della scrittura, però sono uomini che avevano delle lacune nel campo di allevare i figli, che hanno portato bruttissime conseguenze. Non erano uomini carnali, non erano uomini che si mettevano vicino alle cose del mondo, erano uomini consacrati a Dio, ma avevano delle lacune, e questo ha portato bruttissime conseguenze. Iniziamo con l'esempio del sacerdote Eli, che viveva durante il periodo dei giudici di Israele. Era un uomo timorato di Dio in tanti campi della sua vita, però non era timorato di Dio nel modo di allevare i suoi figli. Quindi siamo in Primo Samuele, e iniziamo in capitolo 2, e stiamo non cercando di seguire la storia in tutti i suoi dettagli, ma solo avere un'idea. Metto questo. Non voglio. Leggo capitolo 2 da 12 a 17. Questi sono i figli di Eli, questo uomo di Dio. Capitolo 2, primo Samuele, da 12 a 17. Ora i figli di Eli, prima una parentesi, Eli gestiva il tabernacolo, la tenda di Dio, dove si portavano i sacrifici. Un ruolo molto importante, e i suoi figli lo assistevano in questo. Ora, i figli di Eli erano uomini perversi, non conoscevano l'Eterno. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con in mano una forchettone a tre punte, e lo ficcava nella pentola o nel paiolo o nel calderone o nella piagnata, e tutto ciò che il forchettone tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano a Shiloh. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, perché si bisognava prima dare a Dio, prima che si bruciassero il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio: dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetta da te carne cotta, ma cruda. E se l'uomo gli diceva: si faccia prima fumare il grasso, cioè quello che era scritto nella legge che Dio ha dato a Mosè, poi prenderai quanto vorrai, egli rispondeva: no, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Perciò il peccato di quei due giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. Allora, Samuele, ricordando la storia, è stato consacrato a servire Dio quando era appena divezzato, un bambino, 3-4 anni, appena raggiunto 5 al massimo. E la mamma, che era sterile, aveva ricevuto il dono di avere un figlio, ha detto: io dedico lui al Signore. Dopo averlo divezzato, ha portato lì a servire Eli nel tempio, nella tenda. E lui serviva il Signore con grande fede, Ma questi figli di Eli erano malvagi, malvagi. Il loro peccato era abominevole. Come potevano figli di un uomo così timorato di Dio essere così? Ma dai, è venuto così. No, non è capitato così. Questo era come sono stati allevati. Questo è dovuto a mancanze di Eli. Ma come lo sai tu? Non è scritto? Sì, è scritto. Si sa questo da come Eli agisce quando si trovava con figli così. Leggo quello che Eli dichiara a loro quando sente dei loro peccati, versetto 22 a 26, stesso capitolo. Ora Eli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutte le sorelle, e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno. Questi erano uomini malvagi. E disse loro: perché fate queste cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo delle vostre malvagie azioni. No, figli miei, perché ciò che sento di voi non è affatto buono. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. E poi lui va avanti e dice: se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre, perciò l'Eterno voleva farli morire. Intanto il fanciullo Samuele cresceva in statura nel favore dell'Eterno e degli uomini. Allora, Eli riprende i suoi figli duramente e non danno ascolto. Ha fatto bene o ha fatto male lui? Loro peccano in modo grave e loro li scrida, li riprende. Ha fatto bene o ha fatto male? Male, una voce. Perché ha fatto male? Allora andiamo avanti e vedremo perché, secondo Dio, lui ha fatto male, sgridando loro. Versetto 27. Ora un uomo di Dio venne da Elia. Dio manda un profeta ad Eli. E gli disse: così parla l'Eterno. Non mi sono io chiaramente rivelato alla casa di tuo padre, quando essi erano in Egitto schiavi della casa di Faraone? Non l'ho io scelto fra tutte le tribù di Israele? Cioè, ho scelto tuo padre, tu Aaron, per essere mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare l'incenso e per portare l'efo davanti a me? E non ho io dato alla casa di tuo padre tutti i sacrifici dei figli di Israele fatti mediante il fuoco? Perché dunque calpestate i miei sacrifici? E lui sta parlando con Eli: perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato nella mia dimora? E onori i tuoi figli più di me, ingrossandovi col meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo. Perciò così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero sempre camminato davanti a me, ma ora l'Eterno dice: lungi da me tale cosa, perché io onoro quelli che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno più disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui io stroncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia più alcun vecchio in casa tua. Allora, qual era il peccato di Eli, che aveva sgridato i suoi figli? Versetto 29 ancora. Perché dunque calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato nella mia dimora, e onori i tuoi figli più di me, ingrassandovi col meglio di tutte le oblazioni di sorelle mio popolo? Qual era il peccato? Che Eli non ha fatto mettere alla morte i suoi figli. Lui ha sgridato i suoi figli, ma non ha chiamato il popolo di venire e uccidere questi uomini malvagi. E Dio dice, tu onori i tuoi figli più di quanto tu onori me. Ma come lui parlava con loro, dice, ma quello è onorare? Sì, perché li lasciava in vita. Allora, non c'è pena di morte adesso. Ma è un discorso parlare contro, è duro ad un figlio. Un altro discorso, far pagare le conseguenze brutte che lui dovrebbe pagare. E qui lui non voleva far pagare le conseguenze. Non voleva restare privo di figli. Aveva questi due figli e non voleva che la sua linea fosse distrutta. Ci teneva più all'onore di avere una discendenza che all'onore di Dio. E Dio ha distrutto la sua famiglia, visto che non l'ha fatto lui. Allora, in capitolo 3, versetto 13, c'è una battaglia. E lui dice prima in 3:13, lui ha detto tramite Samuele un altro messaggio per Eli. E 3:13, gli dichiaro che sto per punire la sua casa per sempre, a motivo dell'iniquità che egli conosce, perché i suoi figli si sono resi spregevoli ed egli non li ha frenati. Ha sgridato loro, ma non ha frenato loro. Era pronto a sgridarli, non era pronto a punirli con quello che il loro peccato meritava. Egli disapprovava del loro peccato, ma non li sfrenava. Aveva il potere di metterli alla morte per il loro peccato, ma non l'ha fatto. Non ha nemmeno tolto essere ad essere i sacerdoti. Certo, ha rimproverato, ma non bastava quello. Cosa è successo? In 4:10-11 c'è una grande battaglia, loro portano l'arca in capo dell'esercito per dare vittoria. E versetto 10 di capitolo 4, così i filistei combattevano, e Israele fu sconfitto, e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu veramente grande, di Israele caddero 30.000 fanti, anche l'arca di Dio fu presa, e i due figli di Eli, Hofni e Fineas, morirono. Allora un messaggero corre a dire questo era Elia, e andiamo avanti, versetto 12. Un uomo di Beniamino corse dal campo di battaglia e giunse a Shiloh quello stesso giorno, con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando arrivò, ecco, egli era seduto sul suo sedile ai margini della strada, guardando, perché il suo cuore tremava per l'arca di Dio. Come l'uomo entrò in città e riferì alla caduta, un grido si levò da tutta la città. Quando egli udì il rumore delle grida, disse, che significa il rumore di questo tumulto? Poi l'uomo venne in fretta a riferire della caduta a Eli. Ora Eli aveva 98 anni, la sua vista si era così offuscata che non vedeva più. L'uomo disse a Eli, sono colui che è giunto al campo di battaglia, sono fuggito oggi dal campo di battaglia. Egli disse, come sono andate le cose, figlio mio? Allora il messaggero rispose e disse, Israele è fuggito davanti ai filistei e c'è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Hofni e Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Ora, appena fece menzione dell'arca di Dio, egli cade dal sedile all'indietro, al fianco della porta, si ruppe il collo e morì, perché egli era vecchio e pesante. È stato giudice di Israele 40 anni. Mi fermo lì. Che triste. Un uomo di Dio è stato usato per la rivale Samuele nelle vie del Signore. In sé, per tutto il resto, era un uomo fedele a Dio. Egli era un uomo fedele a Dio. Ma il suo modo di allevare i suoi figli, e vediamo quel modo come ha trattato loro da grandi, si capisce come ha fatto quando erano piccoli. Cosa vuol dire? Loro erano abituati ad essere sgridati da lui senza conseguenze. Cosa faceva lui? Che aveva il potere di fare qualcosa. li ha sgridato e poi fatto niente. Erano cresciuti così. E così sono diventati l'abominazione che sono stati. E possiamo imparare da questo esempio. Lui aveva 98 anni. I suoi figli chiaramente avevano una certa età. Non so quanti anni avevano, ma posso immaginare 40, 50 se lui aveva 98. Non erano ragazzini a questo punto. Erano uomini adulti. Che vuol dire? Da quando aveva allevato loro, a questo punto erano passati decenni. Le conseguenze per i suoi peccati qua, quando erano bambini e ragazzini, si vedevano anni dopo. E questo è il punto che vogliamo notare. Si vedevano le conseguenze non subito, ma anni dopo. Passiamo a un altro uomo. Chi era il giudice più usato da Dio da tutti? Che aveva rivelazioni da Dio, è stato usato per darci tanto la Bibbia, è stato usato grandemente da Dio, è stato fedele per tutta la vita. Chi? Quale giudice? Nessun altro giudice è paragonabile a lui. Samuele. Samuele. Cresciuto ai piedi di Eli. Fedele a Dio da quando era bimbo. Fedele a Dio per anni. Grandemente usato. È stato lui che Dio ha usato per riconoscere Saul, per parlare al popolo, per riconoscere Davide. Grande uomo di Dio. Però leggiamo capitolo 8, 1 Samuele 8, da 1 a 5. Quando Samuele diventò vecchio, costituì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi facevano i giudici a Beersheba. I suoi figli però non camminavano nelle sue vie, ma si lasciavano sfiare da guadagni illeciti. Accettavano regali e pervertivano il diritto. Anche allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero: ecco, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano nelle tue vie. Ora dunque stabilisci su di noi un re che ci governi come avviene per tutte le nazioni. E mi fermo lì. Samuele è vecchio, i suoi figli sono adulti da anni. E cosa fa lui? Quanto possibile è che lui non capivano come erano di cuore? Quanto è possibile che lui non capiva che tipo di uomini erano? È possibile che lui fosse convintissimo che erano uomini straonesti? È possibile? No, erano adulti. Ma lui, nonostante che conoscevano, erano i suoi figli, li conosceva, lui li ha fatto giudici. Era in tutto il resto un uomo timorato di Dio. Ma qui voleva curare, dare un bel lavoro, voleva pensare a far stare bene i suoi figli. E nonostante che capiva i loro cuori, li ha fatto diventare giudici di Israele. E loro erano perversi, loro erano disonesti, loro sfiavano le persone. Appunto, grazie a Dio, dopo anni di essere sotto la guida di Samuele, grazie a Dio il popolo diceva: questi non vanno bene. Purtroppo, invece di accontentarsi come un vero Dio, come il re, ha detto: vogliamo un re. E noi quando abbiamo studiato di Israele pensiamo: ma che popolo che volevano un re? Ma perché volevano un re? Non avevano mai chiesto un re prima? Perché chiedevano un re? Perché Samuele aveva messo i suoi figli come giudici. E dopo vari anni di questo hanno detto: ma questi qui non sono per mica onesti, non sono come te, darci un re. Allora, da dove è venuto questo desiderio per un re? Da un padre che non era timorato di Dio per quanto riguarda il modo di allevare i figli. Ma dopo anni, 20, 30, 40 anni, Non erano ragazzini questi uomini, erano uomini, perché lui era molto vecchio. Quindi le conseguenze del suo modo di allevarli da piccoli si vede dopo 30-40 anni. Pensiamo a Davide, il re Davide, che Samuele ha istituito re, ha unto come re, sull'ordine di Dio. Quanto è considerato Davide un uomo di Dio nella Bibbia? Sui personaggi della Bibbia, a che punto è Davide di fama, di importanza, di uomo di Dio? Sarà medio, alto o basso? Alto. Allora, ci sono uomini come Sansone, ma Sansone non è mai dato come esempio spirituale. Ma Davide, abbiamo esempi di Davide come uomo di Dio, che Dio menziona specificamente come uomo del suo cuore. La grande maggioranza dei salmi sono stati scritti da Davide, da giovani, da media età, da vecchio. Davide è un uomo che Dio menziona, menziona perfino uno dei pochi che viene menzionato nel Nuovo Testamento. Le profezie che riguardavano Davide, i figli di Davide, un altro re come Davide. Allora, è importante capire chi è Davide per capire quando leggiamo dei suoi figli e quanto male vengono. Allora, non leggo tutto. Conosciamo la storia dei suoi figli. Amnon, un figlio, fece un peccato gravissimo con la sua sorellastra, che già ti dice qualcosa di come è stato elevato. Che punizione c'era? Che punizione c'era per questo peccato di stupro? Che punizione c'era da parte di Davide per Amnon? Qualcuno si ricorda? Cosa ha fatto Davide ad Amnon? Niente. Niente. La Bibbia dice: dispiacque molto a Davide questo fatto. Dispiacque. Ma non fece nulla. Allora, il fratello di questa sorella, che si chiamava Tamar, Absalom, cioè fratello, nel senso la stessa mamma e non solo lo stesso papà, perché Amnon aveva un'altra mamma, il fratello Absalom, dopo, se non sbaglio, 2 anni, visto che Amnon non fu punito, non era stato punito, ha deciso lui, aveva portato dentro di sé un odio per tutto questo tempo, finché nessuno sospettava niente, e allora dopo 2 anni Absalom organizza un pranzo, invita tutti i fratelli, viene Amnon e lui fa uccidere Amnon. Quindi adesso Davide ha fra i suoi figli un uomo malvagio, Amnon, e un omicido. Allora cosa fa Davide per quello? Niente. Absalom fugge, sta via 3 anni, poi torna e Davide dice: puoi tornare senza fare niente. Ma perché non ha fatto niente? Absalom era omicida. Ma perché Davide non ha fatto niente? Pensate a questo. Perché Davide non li ha punito mettendo alla morte, che sarebbe secondo la legge? Perché no? C'è un motivo, oltre al fatto che non voleva, ma perché non ha fatto? Cosa li ha frenato? Lui aveva fatto morire un uomo innocente. Allora, si trovava in una situazione difficile e non ha fatto la cosa giusta. Allora, Absalom, ricordate la storia, dopo 2 anni fu permesso di vedere Davide. Davide lo ha baciato, ma poi non c'era più contatto. E così Absalom ha cominciato ad attirare tutta la gente importante a sé, finché non aveva abbastanza potere di fare una congiura contro Davide, e Davide doveva scappare per la vita. Alla fine Absalom è stato ucciso, c'era la battaglia dei due eserciti. E Davide, se volete leggere, secondo Samuele 18, 32, leggiamo quando Davide scopre che Absalom fu ucciso in questa guerra fra i seguaci di Absalom e i seguaci di Davide. Leggo, secondo Samuele 18, 32, 33, questo etiope viene per raccontare la notizia. Il re Davide disse all'etiope: "Sta bene il giovane Absalom?" L'etiope rispose: "Possono i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male, essere come quel giovane?" In modo per loro di dire: "È morto." Allora il re, fremando tutto, salì nella camera che era sopra la porta e pianse mentre andava, dicendo: "Oh, mio figlio Absalom, mio figlio Absalom, fosse morto io al tuo posto, oh Absalom, figlio mio." Attenzione, Absalom. Per quegli anni che era a Gerusalemme, Davide non aveva contatto con lui. Rifiutava di avere contatto. Aveva riaccolto lui, ma poi basta. Adesso piange, piange, piange. Davide era un uomo di Dio, ma non era un uomo di Dio come papà. Non aveva fatto crescere i suoi figli in modo giusto. Si vede come vivevano i suoi figli. Potremmo andare avanti. E chi era prima di Gesù l'uomo più sapiente del mondo? Salomone. Proprio aveva ricevuto da Dio una sapienza straordinaria che nessun altro uomo mai aveva. E quando il suo figlio Roboamo doveva valutare questa dichiarazione dal popolo di Israele: "Se tu sei meno duro di quanto era tuo papà, ti accetteremo come re." Allora, non ci vuole tanto buon senno per capire: ma scusami, questi qui, se sono in tanti, dicono che non mi accetteranno, cosa dovrei fare? Devo cercare di accontentarli per poter essere loro re? No. Dava retta all'ascolto ai suoi coetanei, diceva: "Io sarò molto più duro del mio papà." E loro dicevano: "Allora, tu non sei re su di noi." E lui si è trovato re su due tribù anziché 12. Non aveva saggezza lui. Suo papà sì. Perché Salomone aveva saggezza, ma non nel come essere papà. Però, quanti anni erano passati da quando Roboamo era cresciuto da Salomone da piccolo, quando si trasmettono i valori e i caratteri, e quando ha fatto quello? 3 anni? Quattro? No. Molto di più. Tipo forse 25 o 30 anni o 40 anni. Quindi il punto da ricordare qui è: seminare oggi non vuol dire che la raccolta sarà domani. La raccolta spesso sarà fra 10 o 20 o 30 anni. E bisogna tenere questo in mente in tanti campi. Quando pensiamo al fatto che questi figli di questi uomini sono venuti, cresciuti così male, facilmente potremmo pensare: ma non succederà a noi. No, ma scusami. Un genitore potrebbe valutare se stesso e pensare al fatto che è molto attento a cercare di trasmettere le verità di Dio ai suoi figli. Si impegna a proteggere i figli dalle brutte influenze del mondo. Voi sapete quante ore della TV guardavano i figli di Eli? Neanche uno. E non andavano in internet. Ma non serviva quello. Cioè, non serviva quello. Si facevano cose malvagie prima che ci fosse la mass media. E noi potremmo dire: ma noi proteggiamo i nostri figli, insegniamo le cose di Dio e teniamo loro lontano dal mondo. E parliamo con loro di Dio. Insomma, facciamo un lavoro discreto. Certo, c'è spazio di crescere, ma se facciamo un buon lavoro. Ma questo modo di valutare potrebbe sembrare giusto. potevi sembrare giusto, ma in realtà vieni da un cuore accecato dall'orgoglio. Rispecchi un cuore che pensi di essere superiore a uomini di Dio a livello di Davide. Uomini che Dio ha usato per darci molto dalla Bibbia, cioè i salmi. Uomo che Dio dichiara è un uomo dal mio cuore. E pensando che, ma io faccio un buon lavoro, mi sto mettendo al di sopra di un uomo come Davide. Non faccio il confronto in modo diretto, ma indirettamente lo sto facendo. Rispecchi un cuore che pensi di essere superiore a tanti grandi uomini di Dio nei secoli. Tanti uomini di Dio nei secoli hanno avuto figli che sono venuti molto male. E chi dice, ma io sto, noi stiamo facendo un buon lavoro come famiglia. Dai, non sono perfetti, ma dai, non prenderanno una strada brutta. Ma chi pensiamo di essere quando consideriamo, quando io, parentesi, valuto me stesso come pastore nella mia vita, io penso a uomini di Dio che sono caduti nei peccati più abominevoli, uomini di Dio. E io dico, Signore, uomini che sono stati stravicini a Dio, strausati da Dio. E dico, Signore, se è possibile per loro, è tanto più possibile per me, perché non sono al loro livello. Uomini che io non arriverò al loro livello di essere usati da Dio, sono caduti. E se possono credere loro, io posso credere molto più facilmente. E io so questo. E mi dà un santo timore. Quando consideriamo gli uomini di Dio, uomini che camminavano bene in tanti campi, di cui Dio si è servito, cosa possiamo dire di Eli, di Samuele, di Davide? Erano uomini focalizzati su Dio. Non erano interessati nei beni, né questo, né quello, ma focalizzati su Dio. Non dobbiamo credere di essere migliori di loro. Infatti, una lezione che possiamo imparare da questi esempi, e non sto parlando solo a chi ha figli. Questo vale per noi tutti in ogni campo della vita. Voglio applicarlo anche noi come Chiesa. La lezione che io imparo qui è che anche se cammino bene qua, 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 se io lascio un campo e trascuro un campo, non quest'anno e non l'anno prossimo e neanche per 5 anni, ma prima o poi quel campo produrrà bruttissimi frutti nella mia vita e probabilmente nella vita di altri. L'inganno è di dire, ma no, stiamo andando abbastanza bene. Cosa dice? Galati 6, 7, 8? Non vi ingannate. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio. Quello che l'uomo avrà seminato, raccoglierà. Stiamo andando bene, quello è beffarsi di Dio. Se ci sono campi che non stiamo seminando bene, ma il problema è che questi campi spesso non si vedono per 20 o 30 anni. Non si vedono per 20 o 30 anni. La vera saggezza spinge a veramente valutare attentamente ogni campo della vita ed essere estremamente attenti quando uno fa un commento che, sai, forse quello non va bene o no. Ehi, ma dai, non ci sono problemi. Stoltezza. Sì, io non vedo questo, ma io posso essere accecato. Davide era accecato, Eli era accecato, Samuele era accecato. Posso essere accecato, aiutami a capire. Se la persona sbaglia e tu prendi seriamente quello che dice e ti valuti molto di più in quel campo di quanto hai mai fatto, e se lui sbaglia, cosa hai fatto? Niente. Hai fatto una buona valutazione e grazie a Dio è venuto bene. Ma se dice, ma no, non è come dice lui, rischi di continuare a seminare male e un domani avrai quel amaro, amaro risultato, come vediamo in questi uomini. Seminare bene in tanti campi della vita non basta. Perché anche se seminiamo male solo in uno o due campi, può portare una raccolta terribile. Quindi, quanto è importante camminare con grande umiltà ed essere pronti a riconoscere qualunque peccato che commettiamo o peccato di omissione. Giacomo dice: chi sa fare bene e non lo fa, è peccato. Omettere di fare le cose giuste è anche importante. Quindi, prima lezione è quello del fatto che non basta camminare bene nella maggioranza dei campi. Non basta camminare bene nella maggioranza dei campi. Anche lasciare stare un campo può essere un disastro. Seconda lezione che imparo io da questi esempi è che si tratta spesso di lunghi tempi prima di vedere i brutti risultati. Questi uomini, figli di questi uomini, erano tutti uomini ben maturi finché prima che si vedeva la pienezza dei loro peccati. Non erano piccoli, non erano ancora in casa, erano uomini maturi. E quindi è da tenere in mente qui. È il principio da ricordare che si può seminare male e non vedere i risultati per tanti, tanti anni, però quando arrivano è troppo tardi. Dobbiamo riconoscere questo perché abbiamo la tendenza di valutare le cose in base ai risultati che vediamo adesso. E questo non è saggio. Vogliamo valutare in base a se la cosa è secondo come Dio insegna o no. Non in base ai risultati che vediamo. Ah, io non vedo. Ah, noi facciamo così. No, no, io non vedo brutti risultati. Mostrimi dove fa male questo. Non è il metro giusto per valutare. Non è il metro giusto. È stoltezza. Questo per il semplice fatto che spesso i risultati non vediamo spesso. Presto, vediamo solo dopo tanto tempo. Perciò non si valuta se qualcosa va bene o no in base al fatto che vedi subito brutti risultati. Ah, non dobbiamo fare quello. Certo, anche un uomo molto stolto smette di fare quello che vedi subito i risultati. Bisogna valutare non solo se vedo brutti risultati subito, devo valutare se veramente sto seguendo i principi di Dio, anche quando i risultati non sono visibili per anni. E poi, solo perché certe volte non va male, ma io conosco persone che hanno fatto così e non è andato male, non vuol dire niente. Faccio un esempio pratico. Pensiamo al brutto vizio di fumare sigarette. Ci sono persone che fumano e arrivano ad avere 85 anni con una salute che appare abbastanza buona. Mica che tutti che fumano muoiono di tumori, non tutti. Ci sono quelle che vanno avanti fino alla vecchiaia. Ho visto una foto di una signora che aveva 102 anni e lei accendeva la sua sigaretta dalle candele della torta, che aveva scritto 102 anni, questa vecchiotta. E lei accendeva la sigaretta, fumava ancora 102 anni. Ci sono persone che non si vedono conseguenze. Però il fumo avvelena la persona. Uso mio papà come esempio. Mio papà ha iniziato a fumare, se non ricordo male, intorno a 14-15 anni. Mio papà è morto di un tumore a 59 anni, causato dal fumo. Allora, quando mio papà aveva 25 anni, avevo fumato da 10 anni, ma lui ancora in buona salute, poteva fare sport, poteva fare quello che voleva. E se uno ma quello potrebbe essere pericoloso, sai che ci sono le persone. Ma lui non conosceva nessuno che alla sua età moriva dal fumo. Ma potrebbe essere che tu a 59 anni, sai, per uno che ha 25 anni, 59 anni sembra, oh, ma cosa vuoi che, ma va bene, vedremo, vedremo, ma quello è tanti anni al futuro. E sono tanti anni, 25, 35, 45, 55, 34 anni, sono tanti, tanti anni in avanti. Però vi dico questo, mio papà, quando alla fine del suo 58esimo anno ha preso questo tumore, non è che, ma ha avuto tanti anni, che mi importa, gli importava tanto, gli importava tutto. Ha smesso di fumare, non serviva più, cioè non cambiava niente. Ha sofferto in modo atroce. Allora, per anni, ma io sto bene, ho già 35 anni, sto bene, ma cosa vuoi, fumo da 20 anni. Sì, ma a 58 anni, quando ha preso il tumore, avrebbe voluto, se fosse stato possibile, e non era, avrebbe voluto tornare indietro a non aver mai iniziato. Ci voleva, non sono bravo alla matematica, Sono 40 anni, giusto? Da 15 a 55, quanti anni sono? 40, erano più di 40 anni prima di vedere i risultati. 40 anni, ma poi sono arrivate le conseguenze bruttissime. 40 anni, ma era troppo tardi. E succede così in tanti campi della vita. Questo principio riguarda ogni campo della vita. Ci sono cose che succedono subito, brutte conseguenze subite, ma ci sono tanti che arrivano man mano. Possiamo avere cose in cui manchiamo, possiamo avere cose in cui lasciamo spazio alla carne, ma che non portano conseguenze visibili al momento, ma prima o poi, avendo seminato, raccoglieremo male. Quindi vi leggo. Galati 6, 7, 8. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi si semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. In qualsiasi campo della vita in cui lasciamo stare un peccato, non ci ravvediamo. Prima o poi ci porterà un raccolto brutto. Applichiamo questo, due o tre campi. Applichiamo questo ai genitori. Voi genitori, la maggioranza delle cose in cui state seminando non vedrete veramente in pieno per anni. Abbiamo letto varie settimane fa un elenco di tante cose da insegnare ai figli. Ricordate quei traguardi? Che riguardava carattere, riguardava capacità, la maggioranza non si vede i risultati finché non sono già adulti fuori casa. La maggioranza si vede, ma non in pieno, finché non sono già fuori casa. Quindi, per fare bene, un genitore deve avere in mente cose dove tu stai facendo per fede, perché a questa età vedi poco delle conseguenze. Ed essere un buon genitore vuol dire vivere pensando al futuro tutti i giorni. Ma applichiamo questo come chiesa. Potrebbe sembrare strano, ma la grande maggioranza di chiese che arrivano a un buon punto di essere veramente solidi, e noi non siamo ancora lì, stanno male una generazione più tardi. Tu segui la vita di tanti uomini di Dio, Spurgeon. Ho letto un articolo sulla chiesa di Spurgeon dopo la partenza di Spurgeon. È una chiesa che quando c'era Spurgeon sulla terra, è una chiesa fortissima che Dio ha usato moltissimo in tantissimi aspetti. Ma quando lui è morto, la chiesa ha iniziato veramente a cadere, calare, 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 che è diventato non più fedele alla Bibbia. La chiesa di Spurgeon. Lui ha fatto grandi battaglie per essere fedele alla Bibbia. È stato scacciato da un gruppo di cui faceva parte perché era fedele alla Bibbia. È stato non più, cioè è diventata una chiesa morta. Un gruppetto piccolissimo. Poi, dopo, cos'era, 75, è venuto un nuovo pastore che la chiesa ormai era morente e ha trasformato adesso. È tornato una nuova chiesa, una chiesa fedele, ma dopo decenni e decenni adesso è una chiesa morta. E questo più delle volte succede, più delle volte succede. Quindi non dobbiamo assolutamente presumere che la nostra Chiesa, per quello che abbiamo di buona salute, resterà sana dopo una generazione. Piuttosto dobbiamo esaminarci anno per riconoscere qualunque campo in cui non stiamo camminando bene e dobbiamo ravvederci da quei campi e dobbiamo impegnarci in quei campi. Solamente così possiamo trasmettere una chiesa sana e solida alla prossima generazione, pregando che anche i nostri figli e la nuova generazione faranno parte di quella generazione. Cioè, noi vogliamo trasmettere alla prossima generazione una chiesa sana e vogliamo pregare che i nostri figli faranno parte di quella generazione di credenti, che non è detto, non è per scontato. Capite quello che voglio dire? Quindi, sia come genitori, sia come chiesa, sia come individui, posso avere i campi nella vita, orgoglio, egoismo, attaccamento a qualche cosa della carne, mancanza di purezza, tante cose dove posso avere qualcosa che non va bene, ma non produce brutto frutto, riesco a controllarlo, non mi fa del male. Così si pensa, ma non è così. Non si può beffarsi di Dio. Quando si semina male, prima o poi quel male esplode. Abbiamo visto un documentario l'altra sera, incredibile, e questo era sulle giungle. E in fondo delle giungle crescono i funghi. E ci sono, sapete quante specie di funghi ci sono nel mondo? Circa? Neanche io sapevo. Intorno a 1 milione di specie di funghi. E ci sono in questa giungla, che è pieno di vita, ci sono migliaia di tipi di funghi, ognuno specializzato ad attaccare un specie solo di insetto. E questi funghi fanno spori che quando vengono mangiati da quell'insetto, e abbiamo visto questo sul documentario, entrano nel sangue, sì, del fluido del corpo, e arrivano al cervello, fanno morire l'insetto. E poi tu vedi questo, si può dire cadavere di un insetto, si può dire quello. Tu vedi questo cadavere e dopo alcuni giorni dal suo cervello cresce il fungo nuovo, usando il cervello come cibo. E tu vedevi insetto dopo insetto pieno di funghi che crescevano dai loro corpi. Uno sporo, una cellula. Loro mangiavano, non mangiavano i funghi. Mangiavano un cibo dove c'era un sporo dal fungo. Solo un sporo. E niente, una sciocchezza, ma cosa vuoi? Ho mangiato tutto un verme, dice questa formica. Era un sporo. Ma il male lasciato dentro lo ha distrutto. E quando lasciamo peccati dentro, può darsi possono passare anni. Può darsi può passare tanto tempo. Ed è vera, vera stoltezza di dire di non vedere il peccato come qualcosa di strapericoloso. Perché lo è. È vera stoltezza di credere che i nostri figli vanno bene quando i figli di tanti, tanti uomini di Dio, e conosco io tanti anche, non vanno bene. Ed è vera stoltezza credere che stiamo facendo così bene che non c'è da preoccuparci. Vogliamo camminare con un santo timore di Dio, un senso della gravità del peccato, un senso che noi stiamo formando adulti e possiamo formarli che suonano bene in certi campi, ma non hanno timore di Dio. E dobbiamo trasmettere quello. Cosa vedono in noi? Noi stiamo seminando bene con esempio di vedere timore di Dio? Che quando viene menzionato un peccato, cosa vedono i figli quando un coniuge dice all'altro coniuge riprende per un peccato? O una sorella, un amico, un fratello, un altro fratello. Cosa vedono i nostri figli come nostre relazioni? Ma non sono presenti. No, ma sentono come ne parlo dopo. Cosa vedono? Vedono, oh Signore, grazie che questa persona mi ha fatto vedere questo perché voglio esaminarmi per vedere se è così, perché se è così voglio ravvedermi. Loro vedono un timore di Dio, un odio per il peccato. Cosa vedono? Cosa vedono per quanto riguarda come affrontiamo il peccato? Cosa vedono per qual è la fonte di gioia? Le cose di Dio o le cose del mondo, una vita tranquilla? Cosa vedono di evitare la brutta compagnia? Cosa vedono di combattere l'orgoglio? Cosa non vedono di essere solidamente attaccati alle verità della Bibbia, ma non solo per aver sentito dire che va bene la prima volta che lo sento, ma poi voglio io andare a vederlo per conto mio. Cioè, io voglio credere all'insegnamento, ma poi voglio essere abbastanza attaccato alla Bibbia che negli anni quello che ho sentito comincio a riconoscere per conto mio ed essere ben fondato non solo che ho sentito, ma io ho visto nella mia lettura. I nostri figli vedono l'importanza di comunione vera? Non stare insieme. Non stare insieme, ma stare insieme parlando delle cose di Dio, aiutando l'uno l'altro a riconoscere il peccato, vedendo le meraviglie di Dio. I nostri figli vedono questo come una cosa preziosa che si fa, se costa sacrificio, si paga quel sacrificio perché è così importante. Stiamo seminando, preghiamo di avere i cuori teneri e pronti a riconoscere qualunque campo in cui manchiamo. Stiamo seminando per noi stessi e stiamo seminando nei nostri figli. E la Bibbia ci dà tanti, tanti esempi di uomini di Dio che hanno avuto figli disastrosi. Noi personalmente conosciamo tanti uomini di Dio che hanno avuto figli disastrosi. Tanti. E vogliamo noi non prendere sul leggero come seminiamo. Seminiamo bene come genitori, come individui e come chiesa. E poi possiamo riposarci in Cristo e fidarci della sua cura. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per gli esempi che ci dai. In questo caso ci dai degli esempi brutti. Ci dai tanti esempi brutti, Padre. La Bibbia è piena di esempi brutti. Non ho letto tanti re di Giuda erano uomini di Dio con figli veramente fra i peggiori dei peggiori. Vediamo questo esempio più volte nella Bibbia. Oh Padre, aiutaci a non prendere con leggerezza la responsabilità, come anche il privilegio, ma la responsabilità di allevare i figli veramente nella tua via, che vedono cosa vuol dire avere il timore di Dio, che vedono cosa vuol dire considerare un tesoro i mezzi che tu ci dai per crescere, che vedono l'importanza di conoscere la tua parola, ma non solo conoscere la parola, ma per camminare nella verità, che vedono l'importanza di servire per edificare gli uni gli altri. Aiutaci ad avere più timori di te che desideri di dare una bella vita umana ai nostri figli. Eli sgridava i suoi figli, ma non era disposto a farli non essere più sacerdoti, o nel suo caso ancora peggio. Vediamo la stessa cosa in Davide, vediamo la stessa cosa in Samuele. Non avrebbe dovuto fare i suoi figli giudici, ma era un lavoro che prometteva loro una vera carriera, e lui era troppo attaccato a provvedere le cose terrene a loro e ha fatto male a tutta la nazione. Oh Padre, grazie per questi esempi. Fa sì che possiamo camminare con gli occhi su Gesù. Mostrici qualunque campo in cui non stiamo seminando bene, affinché possiamo seminare bene per accogliere bene. Ti chiedo questo nel nome di Gesù, per il nostro bene e per la tua gloria. Amen.